chi è oggi con noi per la prima volta. Vedo qualche faccia nuova, qualche faccia che si è venuta a trovare magari perché è qui in vacanza a trovare dei parenti. Benvenuti in mezzo a noi. Siamo nell'ultima domenica dell'anno e come è stato anticipato è un momento quello del fine dell'anno in cui si fanno dei bilanci, lo fanno i supermercati, lo fanno le aziende che misurano le scorte, qualcuno magari in questi giorni è impegnato proprio in questo, a contare quante cose sono rimaste. Gilda, vado forte. Ah, ok, perfetto, oggi tutti parlano l'italiano, grazie. E quindi si fanno questi bilanci e generalmente quando si guarda l'anno che è passato si vedono i propri successi, si vedono i propri fallimenti, si vedono i progetti che sono stati realizzati, si vedono i progetti che non sono stati realizzati, si vedono tante cose, ciascuno vede le sue. E allora ci piace, almeno a me personalmente piace pensare all'anno che viene come un anno migliore dell'anno che è passato. Forse è stato bellissimo il 2013, ma il 2014 lo vorremmo un po' meglio. Forse il 2013 è stato orribile, e allora lo vorremmo un po' meno orribile il 2014, lo vorremmo diversi. Nei giornali incominciamo a leggere che cosa ci riserva. Il Trentino ci ha detto ieri che ci riserva stangate, e la televisione ce lo dice che ci riservano stangate, avremo aumenti di prezzi, aumenti di inflazione. Ci sono alcune cose che ci accompagneranno nel 2014 come ci hanno accompagnato nel 2013. Il 2014 forse potrebbe essere l'opportunità per abbandonare qualche cattiva abitudine che ci stiamo portando dietro, o forse per prendere in mano qualche situazione che abbiamo lasciato lì, sospesa, ibernata, sperando poi di riprenderla al tempo opportuno. Ognuno di noi conosce bene che cosa può riservargli il 2014, o almeno quello che desidererebbe nel 2014. E il brano che noi andremo a leggere un po' ci aiuta a meditare su questo, come noi potremmo prepararci per questo anno che arriva. È un brano che troviamo e che vi invito ad aprire la scrittura in Deuteronomio 11. Deuteronomio 11. Stiamo facendo una parentesi nella prima lettera ai Tessalonicesi. Deuteronomio 11, versetti da 10 a 25. Poiché il paese del quale stai per entrare in possesso non è come il paese d'Egitto dal quale siete usciti e nel quale spargevi i semi e poi lo irrigavi con i piedi, come si fa con un orto, ma il paese del quale andate a prendere possesso è paese di monti e di valli, che assorbe l'acqua della pioggia che viene dal cielo. Paese del quale il Signore, il tuo Dio, ha cura e sul quale stanno sempre gli occhi del Signore tuo Dio, dal principio alla fine dell'anno. Se ubbidirete diligentemente ai miei comandamenti che oggi vi do, amando il Signore, il vostro Dio, servendolo con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima, io darò al vostro paese la pioggia nella stagione giusta, la pioggia d'autunno e di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo grano, il tuo vino e il tuo olio. E farò pure crescere l'erba nei tuoi campi per il tuo bestiame, tu mangerai e sarai sazio. State attenti a non lasciarvi ingannare e non abbandonare la retta via e a non servire dei stranieri prostrandovi davanti a loro, altrimenti si accenderà contro di voi l'ira del Signore ed egli chiuderà i cieli in modo che non vi sarà più pioggia, la terra non darà più i suoi prodotti e voi perirete presto nel buon paese che il Signore vi dà. Vi metterete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole. Ve le legherete alla mano come un segno e ve le metterete sulla fronte in mezzo agli occhi. Le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai in viaggio, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte delle tue città, affinché i vostri giorni e i giorni dei vostri figli nel paese che il Signore giurò di dare a vostri padri siano numerosi come i giorni dei cieli al di sopra della terra. Infatti, se osservate diligentemente tutti questi comandamenti che vi do e li mettete in pratica, amando il Signore, il vostro Dio, camminando in tutte le sue vie, tenendovi stretti a Lui, il Signore scaccerà davanti a voi tutte quelle nazioni e voi vi impadronerete di nazioni più grandi e più potenti di voi. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà sarà vostro. I vostri confini si estenderanno dal deserto al Libano, dal fiume, il fiume Eufrate, al mare occidentale. Nessuno vi potrà resistere. Il Signore, il vostro Dio, come vi ha detto, diffonderà la paura e il terrore di voi per tutto il paese dove camminerete. Il popolo di Israele si trovava davanti alla possibilità di un nuovo inizio. Aveva l'opportunità di una nuova ripartenza. Se vi ricordate, usciti dal paese d'Egitto, si erano trovati davanti alla terra promessa e avevano mandato delle spie per vedere com'era fatta questa terra promessa. Giosuè, Caleb e altri giovani erano andati e avevano visto che cosa era, com'era quel luogo. Era una terra molto ricca, una terra prospera, però c'erano anche delle difficoltà, c'erano dei giganti e l'uva che avevano portato era un po' in linea con le dimensioni di questi abitanti del paese. E allora erano stati scoraggiati e sebbene alcuni avessero detto sì, possiamo farcela, la maggioranza del popolo aveva detto non riusciremo in questa impresa. E proprio a motivo di questa loro rigidità, questa loro incredulità nel fatto che il Signore li avrebbe potuti introdurre nella terra promessa, erano stati costretti ad una vergognosa, ad un vergognoso girovagare per il deserto per 40 anni, finché tutta la prima generazione di quegli adulti che erano usciti dal paese d'Egitto non fosse morta. Pochi erano rimasti. Mosè stesso, il servo del Signore, è colui che guarderà la terra promessa dall'alto del monte Nebo, dopodiché sarà preso dal Signore. Morirà. Anche lui la guarderà da lontano, vedrà quella promessa, ma non metterà il piede nella terra promessa. Solo poche eccezioni. Giosuè, appunto, e Caleb saranno della generazione di quei tempi, di quelli che avevano, insieme con gli altri che si erano ribellati, che entreranno nella terra promessa. E qui hanno l'opportunità di un nuovo inizio. Sono davanti a quella terra e hanno l'opportunità di un nuovo inizio. E Mosè fa una delle sue predicazioni, una delle tante predicazioni prima di prendere e passare in possesso di quel terreno. Una predicazione che vuole far porre l'attenzione al popolo sul fatto che è Dio l'importante, non colui che li conduce. Non è Mosè l'importante, non è Giosuè, non è Caleb, ma è la presenza e la provvidenza di Dio, anche in loro assenza, che avrebbe potuto permettergli di entrare nella terra promessa. E allora troviamo questa predicazione, ne troviamo altre nel libro di Deuteronomio che accompagnano questo momento. È un nuovo inizio. Noi, fratelli, non ci troviamo davanti ad una terra promessa. Non è che il nuovo 2014 è la nostra terra promessa, assolutamente, non possiamo fare un'analogia di questo tipo, e neanche io voglio farla, però vorrei che anche noi ci avvicinassimo al nuovo anno che arriva con le stesse parole di sfida e di incoraggiamento che Mosè dà al popolo davanti alla sua terra promessa, cioè sottolineando quelle cose importanti che sono importanti anche per noi per il nuovo anno che sta per arrivare. D'altronde, noi leggiamo in Primo Corinzi, al capitolo 10, che le cose che sono successe in passato sono un'ombra, un modello, per poterci insegnare qualcosa a noi che ci troviamo a questo stadio del piano di redenzione di Dio. È passato tanto tempo, Gesù Cristo è venuto, sono successe tante cose, ma quello che è successo in passato è un'ombra, un modello per insegnarci qualcosa. E allora è a motivo di questo, è a motivo di questo essere modello che noi possiamo fare di questo brano qualcosa di nostro, di noi, di nostro per l'anno che arriva. E la prima cosa che vorrei sottolinearvi e che Mosè sottolinea al popolo nel presentargli la terra promessa è quello della provvidenza di Dio, la promessa nella provvidenza di Dio. Dio è la nostra unica e sola risorsa. Non ci sono altre risorse, ci sottolinea questo testo. Nel versetto 11 noi leggiamo: ma il paese del quale andate a prendere possesso è paese di monti e di valli, che assorbe l'acqua della pioggia che viene dal cielo. Che cosa significano queste parole? Che cosa significano questo fatto che è un paese che assorbe l'acqua che viene dal cielo? non significano altro che l'unico modo questo paese per soddisfare le proprie necessità è quello di un intervento soprannaturale, di un intervento da parte di Dio stesso. È Lui che può dare l'acqua al paese. Il paese assorbe l'acqua dalla pioggia che viene dal cielo. E al versetto 14 Dio ripete questo fatto che Lui è colui che provvede, che è Lui la sola risorsa per il popolo. Versetto 14, io darò al vostro paese la pioggia nella stagione giusta, la pioggia d'autunno e di primavera. Quanto è bello sapere che Dio è colui che è la nostra risorsa, colui che può dare la pioggia al momento opportuno, in autunno e in primavera. Non è che il resto dell'anno non la dà, ma questi sono due momenti fondamentali per la produzione, è il momento della semina e del momento del raccolto, e sono le piogge indispensabili affinché il prodotto, la cultura possa crescere e ci possa essere un buon raccolto. E Dio è colui che provvede a entrambi questi due momenti. E Dio provvede in modo non da tirchio. Dio non è avaro nella sua provvidenza. Non è una cura e un'attenzione che ha per il suo popolo misurata. Al versetto 14, anche 15, egli continua, perché tu possa raccogliere il tuo grano, il tuo vino e il tuo olio, e farò pure crescere l'erba nei tuoi campi con il tuo bestiame, tu mangerai e sarai saziato. Dio promette una provvidenza che è al di là della sufficienza, al di là di quello che basta. Egli non dà solamente il pane, la farina, elemento fondamentale e indispensabile, ma anche dà la letizia del vino e la fragranza dell'olio. E oltre a questo dà anche del cibo e del nutrimento per il bestiame, affinché il popolo possa essere non solo lui, ma anche il suo bestiame, e quindi a sua volta ancora loro, tramite quelle bestie, essere saziati. La provvidenza di Dio non è misurata. La provvidenza di Dio non è misurata. E questo non vi ricorda quelle parole che noi leggiamo nel Vangelo, in Giovanni? Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Noi possiamo essere grati e riconoscenti al Signore perché andando verso il nuovo anno sappiamo che Egli è un Dio che provvede, è un Dio che provvede in misura abbondante. Per i figli di Israele, la terra promessa Canaan sarebbe stata qualcosa di totalmente diverso da Israele, dall'Egitto. Un confronto che non ha uguali. Non è come il paese d'Egitto, nel quale spargevi i semi e poi li irrigavi con i piedi, come si fa con un orto. Qual è la differenza fra l'Egitto e la terra promessa? Beh, in Egitto c'era pochissima pioggia. In Egitto l'unica fonte di acqua era il fiume Nilo, il quale straripava una volta l'anno. E allora bisognava in qualche modo ingegnarsi per poter utilizzare quell'acqua per l'agricoltura. E allora cos'è che si facevano? Si facevano canali, si facevano pozzi, si facevano cisterne, si facevano tutta una serie di barriere per poter contenere l'acqua e poterla utilizzare nel resto dell'anno. E queste trincee, questi canali, questi metodi di irrigazione artificiale venivano fatti con fatica, venivano fatti con i piedi, venivano fatti con le mani. Quando si dice qua che spargevi i semi e poi li irrigavi con i piedi, probabilmente si ha in mente a un sistema di pompaggio dell'acqua che veniva azionato dalla forza motrice dei piedi. Si agganciava una specie di, come un somaro, alle persone, si agganciavano qua alle cinture, e questi facevano girare una specie di turbina, immaginate le nostre moderne turbine per produrre energia idroelettrica, la quale, azionata, metteva in movimento dei sistemi di irrigazione. A volte era addirittura necessario portare l'acqua con i secchi, proprio a mano. In ogni caso, il motto in Egitto era lavoro, lavoro, lavoro. In Egitto non c'era bisogno della provvidenza di Dio dell'acqua per poter avere l'irrigazione dei campi. In Egitto bastava l'opera d'ingegno dell'uomo. Bastava attivarsi in questo modo per avere quello che era necessario. Perché sperare in Dio? Perché avere fiducia in Lui che può dare la pioggia nella prima e nell'ultima stagione? C'erano dei marchingegni artificiali. Non c'era bisogno della provvidenza di Dio. In Egitto il popolo non aveva bisogno di confidare in Dio. In Canaan il popolo avrebbe dovuto imparare a confidare in Dio. Ed è questo quello che ci chiama la Scrittura a fare a noi anche per il nuovo anno. Noi viviamo in una società in cui tutto è relativamente facile, in cui per un bambino è più facile credere al signor McDonald che fa i panini piuttosto che a Dio e alla sua provvidenza per il cibo che mangiamo. Quanto è facile che anche noi cadiamo in questa trappola. Eppure il Signore ci ha messo in guardia rispetto a questo. Ci ha insegnato proprio nella preghiera che Lui ci ha dato, il Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Non ci ha detto di organizzarci per avere delle credenze, delle cascine, delle dispense ben fornite, ma ci ha detto, ci ha insegnato a dipendere da Lui quotidianamente. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E questo lo facciamo noi come persone, ma lo facciamo anche in qualche modo come organizzazioni. Quante sono le chiese che hanno dei progetti, che hanno scavato delle trincee, che hanno delle iniziative, che hanno dei piani, che hanno dei programmi di attività, che vanno avanti da sole, non c'è bisogno di intervento, sono i meccanismi talmente oleati che la presenza di Dio è superficiale, è come dire ridondante. C'è, ma se non c'è è lo stesso, possono comunque andare avanti. Quanta miseria, quanta desolazione. Notate invece come sarebbe stato la terra di Canaan. Essa assorbe l'acqua della pioggia che viene dal cielo. Canaan era un popolo che avrebbe dipeso totalmente dalla provvidenza di Dio. È Lui che fa piovere, è Lui che dà la sua grazia e con la sua grazia la pioggia al momento opportuno. Perché il Dio ha scelto proprio Canaan? Perché ha scelto una conformazione orografica particolare, una conformazione in modo da spingere il popolo a dipendere maggiormente dal suo Signore. Il fatto di sapere che non è nulla dato per scontato avrebbe dovuto spingere il popolo a essere più vicino a Dio. Essere più vicino a Dio. E Dio ci chiama a fare questo. Quando ci troviamo in situazioni che sembrano andare al di là delle nostre capacità di gestione, quando ci troviamo in posizioni scomode, allora ci ricordiamo che Dio è la nostra unica risorsa. Difficilmente ci facciamo di Dio la nostra unica risorsa. Ditemi se non è vero. Ditemi se non è così. Ditemi quando abbiamo una difficoltà, se non siamo dei calcolatori che nella nostra mente incominciamo a fare. Beh, c'è una spesa inaspettata. Allora incomincio a fare i progetti, sposto questo, faccio quest'altro, in modo da far quadrare i conti. Non siamo lì a dipendere da Dio come primo passo. Viene sempre dopo qualcosa, dopo che abbiamo tentato le nostre soluzioni, dopo che abbiamo scavato le nostre trincee, dopo che abbiamo fatto le nostre cisterne, dopo che abbiamo fatto i nostri pozzi. Eppure non è questo quello che Lui ci chiama. Egli è la nostra prima risorsa. Egli deve essere la nostra prima risorsa. Cosa ci dice Gesù stesso? Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose saranno date in più. Che la nostra priorità, che la nostra priorità ancora nell'anno che viene, possa essere questa, quella di fare di Dio la nostra prima risorsa. Egli è colui che provvede, Egli è colui che provvede in modo abbondante. Ma Egli non è solo colui che provvede, dice Mosè. Egli è anche colui che accompagna con la sua presenza. E notate quello che dice in primo luogo. La certezza della presenza di Dio. Nel versetto 12 noi leggiamo: paese del quale il Signore, il tuo Dio, ha cura e sul quale stanno sempre gli occhi del Signore, tuo Dio, dal principio alla fine dell'anno. Qualcuno aveva dubitato, tanti avevano dubitato della possibilità di prendere possesso di questa terra promessa, perché c'erano delle difficoltà da affrontare. Il territorio era pieno di insidie, c'erano città fortificate, c'erano appunto i giganti. Però guardate quello che Lui, il Signore, dice al suo popolo. Paese del quale il Signore ha cura e sul quale stanno sempre gli occhi del Signore, dal principio alla fine dell'anno. Mosè dice che quella terra è preziosa per Dio e ce l'ha sempre sott'occhio. Il suo occhio è vigile su quella terra, sempre, del continuo. E quale tranquillità dovrebbe darci questa idea anche a noi che ci apprestiamo ad affrontare un nuovo anno di cui non sappiamo nulla, ma che possiamo sapere una cosa, che è sotto l'occhio e l'attenzione del Signore. Perché è Lui che l'ha fatto, perché è Lui che ha creato il tempo, perché è Lui che ha designato le stagioni, perché è Lui che ha definito la storia. Noi sappiamo che tutto è nelle sue mani e davanti a Lui. E quale tranquillità dovrebbe darci quello di avvicinarci a un nuovo stagione, ad un nuovo anno con questa certezza, che il Signore è con noi. Dio sta guardando. Dio sta guardando la madre che dovrà affrontare il nuovo anno senza un marito. Dio sta guardando il padre che fa fatica a sostenere la sua famiglia perché magari c'è difficoltà a trovare lavoro. Dio sta guardando l'adolescente che sta crescendo e le continue pressioni a cui viene sottoposto. Dio sta guardando. Dio sta guardando. E Dio mostra la sua forza proprio al cuore che si dimostra fedele. Vi ricordate, è una storia che è successa al popolo di Israele. C'è una lezione che Dio dà al popolo attraverso Asa, al re di Giuda. Siamo in Seconda Cronache, capitolo 16, e noi leggiamo dal versetto 7. In quel tempo Canani, il veggente, si recò da Asa, re di Giuda, e gli disse: «Poiché ti sei appoggiato sul re di Siria, invece di appoggiarti sul Signore, che è il tuo Dio, l'esercito del re di Siria è scampato dalle tue mani. Gli Etiopi e i Libani», una precedente battaglia che aveva fatto Asa, poco prima, «non formavano forse un grande esercito con una moltitudine immensa di carri e di cavalieri? Eppure il Signore, poiché tu ti eri appoggiato su di lui, li diede nelle tue mani. Infatti il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di lui». Su cosa ti stai appoggiando? Su cosa pensi di appoggiarti per il nuovo anno? La presenza del Signore è quella che accompagna chi ha un cuore integro. E come nell'esperienza di Israele, i Siri erano molto meno degli Etiopi e dei Libi. Eppure Dio non li ha dati nelle loro mani, perché non avevano confidato come avevano fatto in precedenza nel Signore. Vogliamo noi che ci avviciniamo a questo nuovo anno confidare nella presenza del Signore. Egli è colui che guarda. Egli è colui che guarda dal principio alla fine. E non è solo colui che guarda, ma vi invito a sottolineare anche l'entità con la quale Egli guarda. Egli guarda in qualsiasi momento. Dio ha promesso che i suoi occhi staranno sempre dal principio alla fine dell'anno con il popolo. E questo non vi ricorda quelle parole che noi leggiamo in Matteo 28? «Ecco, io sono tutti i giorni con voi, fino alla fine dell'età presente». Questo noi possiamo portare con noi nel nuovo anno che viene. La certezza della presenza di Dio, la certezza della presenza di Dio in ogni momento della nostra vita, in tutte le circostanze e soprattutto in ogni luogo. La presenza del Signore ci accompagna in ogni luogo. Mosè ricorda al popolo che c'è una grande differenza fra l'Egitto e la terra promessa. Quella sarebbe stata una terra di monti e di valli. Chiunque ha viaggiato in Israele, anche con Google Map, con Google Earth, scusate, non Google Map, chiunque ha viaggiato si rende conto che il paese è effettivamente così, fatto di montagne e di valli. Ci sono delle montagne alte come il monte Hermon e Masada, poi ci sono delle valli e poi ci sono delle oasi, come ad esempio quella della valle di Gerico, e ci sono tutte queste cose. E a volte la nostra vita è fatta anche così. È fatta di oasi, di momenti in cui stiamo bene, siamo ristorati, siamo felici, siamo tranquilli, siamo sicuri. ma ci sono momenti che sono anche delle valli, quando invece tutto è buio, quando invece tutto è nero, quando invece nulla sembra funzionare. E poi ci sono dei momenti che sono invece delle vette, quando ci sentiamo al top, quando nessuno ci può toccare, quando siamo vicini a Dio, quando sembriamo che lo stiamo camminando insieme con Lui a braccetto. Ci sono montagne, ci sono valli e ci sono oasi. Il popolo avrebbe iniziato la conquista della terra promessa proprio da un'oasi, dalla valle di Gerico. Ma subito dopo ci sarebbe stata la valle di Hai, dove il popolo sarebbe caduto e davanti a una piccolissima città sarebbe stato sconfitto malamente. Dio non ha promesso che il cammino sarà sempre facile. Dio non ha promesso che avremo sempre montagne. Dio non ha promesso che avremo sempre valli e nemmeno sempre oasi. Ma ci saranno sempre queste stesse cose. Anche il nostro viaggio. Perché noi siamo in cammino. Noi stiamo andando verso la Gerusalemme celeste. Noi stiamo andando verso la terra nostra promessa. Noi stiamo andando verso l'eternità. Siamo in un cammino. E in questo cammino state tranquilli, state sicuri che ci incontreranno. Ci imbatteremo in valli, ci imbatteremo in oasi, ci imbatteremo anche in montagne. Sono fondamentali tutte queste cose. Sapete, le lezioni fondamentali della vita non si imparano in montagna. Le lezioni fondamentali della vita, quando impari a dipendere più da Dio, si imparano proprio nelle valli. Quando devi e sei costretto, tuo malgrado, a confidare totalmente nel Signore. Noi non vorremmo andare per le valli, noi vorremmo andare da qualche altra parte. Eppure dobbiamo passare attraverso tutte queste esperienze. Le lezioni si imparano nelle valli. Le montagne invece servono per allargare la nostra visione. Dall'alto tu guardi, contempli, si allarga il cuore. Puoi vedere il potenziale, puoi vedere quello che puoi riuscire a fare. E Dio ti dà uno spirito di conquista quando sei nella montagna. Ma nella valle impari le lezioni fondamentali. E il popolo avrebbe dovuto imparare che Dio è Dio delle valli e il Dio delle montagne. E lo avrebbe imparato in un'esperienza in particolare. Elia va a parlare col re Acab quando Ben-Hadad, re dei Siri, un crudele re dei Siri, stava cercando con il suo esercito di assediare la città di Samaria. E sapete quali sono le parole di Isaia ad Acab? Primo re, 20. Allora l'uomo di Dio si avvicinò al re di Israele e gli disse: così dice il Signore, poiché i Siri hanno detto il Signore è Dio dei monti e non è Dio delle valli, io ti darò nelle mani tutta questa gran moltitudine e voi conoscerete che io sono il Signore. Fratelli, il nostro Dio è il Dio dei monti, è il Dio delle valli. Non c'è niente che può limitare la sua presenza. Egli è sicuramente con noi. Egli è sicuramente con noi in ogni tempo ed Egli è sicuramente con noi in ogni luogo, nelle valli come nelle montagne. A noi sta di stare vicino a Lui. E oltre tutto questo, ed è la terza sottolineatura di Mosè al popolo davanti alla terra promessa, Egli è il Dio che promette protezione. Egli è il Dio che promette protezione. Il popolo di Israele non sarebbe entrato nella terra promessa senza opposizione. Avrebbe dovuto lottare con nazioni pagane, empie, nemici di Dio. Ma il Signore dice che Lui accompagnerà con la sua protezione. Versetti 23 e 25. Il Signore scaccerà davanti a voi tutte queste nazioni e voi vi impadronirete di nazioni più grandi e più potenti di voi. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà sarà vostro. I vostri confini si estenderanno dal deserto al Libano, dal fiume, il fiume Eufrate, al mare occidentale. Nessuno vi potrà resistere. Il Signore, il vostro Dio, come vi ha detto, diffonderà la paura e il terrore di voi per tutto il paese dove camminerete. Non vi ricorda queste le parole che noi leggiamo nel Nuovo Testamento in Romani 8? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Cosa potrà separarci da Dio? Se Lui non ha risparmiato il suo unigenito figliuolo, non ci darà tutto il resto? Forse la guerra non avrà lo stesso epilogo come quello che noi ci immaginiamo, ma in ogni caso chi potrà separarci dall'amore di Dio? anche se avremo delle sconfitte, chi potrà separarsi dall'amore di Dio? Anche se non tutte le cose andranno totalmente bene come noi ce le aspettiamo, chi potrà separarci dall'amore di Dio? Che cosa sarà? Sarà la fame? Sarà la nudità? Sarà la morte? Sarà la persecuzione? Che cosa? Che cosa ci potrà separare dall'amore di Dio? Egli è colui che va avanti, Egli è colui che ci dà ogni palmo di terra che noi calpestiamo, ogni giorno che noi vivremo nel nuovo anno. È tutto suo, è tutto nelle sue mani. Mi è capitato di leggere la storia di un pastore luterano, il quale si era trovato, suo malgrado, a dover riprendere un uomo da cattivi costumi, da qualcosa di brutto che aveva fatto. Quest'uomo però si era legato a questa riprensione al dito e voleva fargliela pagare a questo pastore. E aveva pensato di ammazzarlo. Allora, una sera, questo pastore viene chiamato per andare in una casa a trovare delle persone. Questa casa era che si doveva attraversare un ruscello, e su questo ruscello c'era un ponte, chiamiamolo ponte, che più che ponte erano un po' di assi messe lì, un po' instabili. Quale migliore opportunità per quest'uomo malvagio di attenderlo dall'altra parte, e quando sarebbe passato su quel ruscello, su quel ponte, venirgli incontro, spingerlo e farlo cadere giù, e tutti avrebbero pensato tranquillamente ad una disgrazia, nessuno avrebbe fatto un collegamento ad un omicidio causato da quest'uomo per la riprensione che aveva avuto, quella riprensione pubblica che aveva avuto. Ha perso un punto di appoggio, è caduto nel ruscello, può succedere. L'uomo è lì nascosto, però mentre vede arrivare questo pastore, vede due figure nella penombra, al che non se la sente di uscire fuori dal suo nascondiglio e andare incontro a questo pastore per farlo cadere. Decide di lasciar perdere il suo proposito. Il fatto è che questa riprensione aveva causato un lavoro da parte di Dio nel cuore di quest'uomo, e arriva al punto di convertirsi. E una volta convertito, sentendo un peso enorme dentro di sé per questo tentativo di omicidio, va dal pastore per parlargli e gli dice: «Sai, sarebbe stata la tua morte quella sera se tu non fossi stato accompagnato da un altro». «Cosa vuoi dire?» replica il pastore. «Ero lì, ma tu non eri solo». «Come non ero solo? Io ero solo. Io ero solo». A quel punto il pastore realizza che quell'uomo non aveva visto altro che una protezione di Dio per la sua vita, e aveva impedito quel malvagio proposito a quell'uomo. Dio è con noi, e quante storie potremmo raccontare ciascuno di noi della sua protezione? Forse non ci capiteranno cose così eclatanti, cioè di avere un angelo del Signore che viene a proteggerci, ma quanti di noi sono stati risparmiati da qualcosa? Noi possiamo essere tranquilli nel Signore, sapendo che Lui è lo stesso, ieri, oggi, in eterno. Sono delle meravigliose promesse, quelle della provvidenza, della presenza e della protezione divina. Non è confortante avvicinarci ad un futuro che non conosciamo con queste solide fondamenta, con queste promesse da parte di Dio? Eppure, se guardiamo indietro, ci accorgiamo che spesso alcune cose non hanno funzionato. Eppure, se guardiamo indietro, ci accorgiamo che spesso abbiamo avuto la sensazione che Dio non era con noi, che Dio non ci stava proteggendo, che Dio non ci stava guardando, che Dio non stava facendo i nostri interessi, si era, come dire, un po' dimenticato. Cos'è successo? Dio non sa mantenere le sue promesse. Dio non vuole mantenere le sue promesse, le dice e poi le butta lì e se ne dimentica. Cosa è successo? Guardando questo brano, ma guardando anche tutta una serie di altri brani della Scrittura, ci accorgiamo che le promesse del Signore non sono promesse lì e basta. Sono promesse, che oserei dire, condizionate. Guardate anche il versetto 13 che abbiamo letto e poi il versetto 14. Che tu osservi per il tuo bene i comandamenti, scusate, versetto 13, sono da questa, se ubbidirete, versetto 14, allora, sottointeso, io darò al vostro paese la pioggia, eccetera, eccetera. Se allora, se allora. Se ti stai chiedendo com'è possibile vivere fuori dalla provvidenza, dalla presenza e dalla protezione divina, allora forse è il caso di indagare un attimino più su questi se allora. Cos'è che c'è che non va? Cos'è che ci può mettere distanti da Lui? Dirò alcune cose. Segniamocele anche queste. In primo luogo, ama il Signore Dio tuo. Ama il Signore Dio tuo. Mosè ricorda al popolo che la cosa primaria e fondamentale è questa. Ama il Signore Dio tuo. Deriva dallo Shema. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le forze tue. E questo non è altro che il primo e grande comandamento che Gesù stesso sottolinea nel Nuovo Testamento. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il primo e il grande comandamento. Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stessi. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. C'è questo collegamento fra l'amare, amare Dio e osservare i suoi comandamenti. Versetto 22 del nostro Deuteronomio 11. Infatti, se osservate diligentemente tutti questi comandamenti che io vi do e li mettete in pratica amando il Signore, il vostro Dio, camminando in tutte le sue vie e tenendovi stretti a Lui. La ritualità religiosa è di poco valore se trascuriamo il primo e più importante comandamento, che è quello di avere amore per Dio nel nostro cuore. Se non amiamo Dio, tutto il resto è relativo, tutto il resto è di poco conto. Perché ci sono così tanti adulteri? Perché c'è tanta bugia? Ci sarebbero ugualmente se avessimo veramente amore per Dio e gli uni per gli altri nel nostro cuore? No, probabilmente, sicuramente no. Lo scopo primario di ogni oggetto, ogni cosa ha uno scopo primario. Una penna ha lo scopo, ha la funzione di scrivere. È meglio avere una penna di plastica, una Bic, piuttosto che una costosa penna che non scrive. È meglio quella di plastica, però che scriva. È meglio avere una macchina di 10 anni che non ti lascia in panne, piuttosto che averne una fiammante nuova che invece ti lascia a piedi. Ogni cosa ha una sua funzione. Quanti di noi sono passati davanti ad un demolitore, ad uno sfasciacarrozze? Avete visto quante pile di auto ci sono una sopra l'altra? Sono tutte macchine che hanno avuto una loro funzione, un loro valore al loro tempo. Eppure adesso sono lì accatastate l'una sopra l'altra perché non adempiono più a quella che è la loro funzione primaria, mezzo di trasporto. E mi chiedo quanti credenti sono così sconfitti perché hanno perso la loro funzione primaria nella loro vita, quella di amare Dio. Quella di amare Dio. Non meravigliamoci se Mosè ricorda ad Israele, il suo servo, questo severo ammonimento in Deuteronomio 11. Ama il Signore, Dio tuo. Questa è la cosa primaria, la cosa fondamentale. La seconda cosa è obbedire. Amare Dio, obbedire. Le parole che troviamo nel versetto 13 è ubbidire diligentemente. In realtà sarebbero sentite sentitamente. È una doppia ripetizione della parola sentire, cioè vuole essere una sottolineatura del fatto che noi possiamo amare, noi possiamo ubbidire se veramente c'è un ascolto diligente. Se c'è un ascolto diligente, noi possiamo mettere in pratica i comandamenti laddove c'è ascolto, laddove c'è attenzione per quello che Dio dice. Non possiamo pretendere la benedizione del Signore se siamo smemorati, se siamo distratti, se non sentiamo sentitamente, se non sentiamo con attenzione. La terza cosa, servire. L'amore, l'ubbidienza non rimangono elementi astratti, ma si concretizzano nel servizio. Ti stai impegnando per Dio, ti stai impegnando a servirlo, ti stai impegnando a praticare quelle buone opere che Egli ha preparato per Lui, che ha preparato per la sua Chiesa. Ti stai impegnando anche per quelle cose che fai a uno dei minimi, che è come se le avessi fatte a Lui. Matteo 24. C'è spazio per servire. C'è spazio per integrarsi nella comunità. c'è spazio per avere benedizione attraverso il servizio degli uni verso gli altri. Non siamo chiamati a essere soli, non siamo chiamati a essere credenti individuali, siamo una famiglia, siamo una comunità e la benedizione sta nella comunità, sta nel suo popolo. Non ricercare in solitudine la presenza, la protezione e la provvidenza di Dio, ma cercalo insieme con altri, nel servizio. Rimani ancora, un'altra cosa, rimani fedele a Dio. Versetti 16 e 17. Stai attenti a non lasciarti ingannare, a non abbandonare la retta via, a non servire dei stranieri prostandoti davanti a loro, altrimenti vi accaderà contro di, si accenderà contro di voi l'ira del Signore ed egli chiuderà il cielo in modo che non vi sarà più pioggia, la terra non darà più i suoi prodotti e voi perirete presto nel buon paese che il Signore vi dà. Sarebbe stato facile per Israele assimilare la cultura naturalistica che c'era in quei luoghi. Adorare un dio, un Baal, un dio della fertilità, per avere da lui la benedizione. C'è una sorta di causa ed effetto. Io benedico il dio della fertilità, dio della terra, in modo che il dio della terra mi dà dei frutti che possono essere di mia benedizione. Causa, effetto. E Dio dice guardatevi da praticare questo, guardatevi da fare questo causa, effetto, perché questo non è altro che idolatria. Il verso invece ci dice di tenervi stretti a Lui. E sapete questa espressione dove che la troviamo anche? Questa espressione la troviamo anche in Genesi 2,24, che è una cosa che non c'entra tanto con quello che stiamo dicendo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Tenersi stretti a Lui. Questo noi possiamo fare per il nostro anno che viene, tenerci stretti a Dio, non allontanarti, non ritirarti da Dio. E ancora, rimani nella sua parola. Leggo da Deuteronomio 6, questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per la via, quando ti coricherai, quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte e in mezzo agli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. E Mosè ripete questo avvertimento nei versetti 18 e 19. Voi metterete dunque del cuore e nell'anima queste mie parole, ve le legherete alla mano come un segno e ve le metterete sulla fronte in mezzo agli occhi, le insegnerete ai vostri figli parlandone quando te ne starai seduto in casa e quando sarai in viaggio, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Fratelli, noi siamo chiamati a mettere consapevolmente la parola di Dio nel nostro cuore e nelle nostre menti, ascoltandola, meditandola, e se anche possibile, memorizzandola. Non è una cosa naturale, ma noi siamo chiamati a metterla, siamo chiamati a farla di proposito, e siamo chiamati a farla quotidianamente. Non credo che serva che tappezziamo le nostre mani di frange, o ci attacchiamo qualcosa in mezzo agli occhi, o incominciamo a mettere quadri in tutti gli angoli delle nostre case, o adesivi con pesci, o io sono di Cristo, o di altre cose sui cofani delle nostre macchine. Non è così che ascoltiamo la parola di Dio, fratelli. Questo ci mette a posto la coscienza, ma non ci mette a posto la nostra relazione con il Signore. Egli vuole, in un modo o nell'altro, che la sua parola sia davanti ai nostri occhi nelle varie circostanze che noi affrontiamo. Questo è quello che significa mettere la parola di Dio davanti a noi. E vuole che questo venga fatto non in occasioni particolari, ma che questo venga fatto nella quotidianità. Il versetto 19 ci parla di insegnare, di discutere, di condividere quella parola, senza confinarla ad occasioni particolari. Ma quando sei lì che ti stai alzando, quando stai per andare a dormire, quando sei in viaggio, quando sei nella macchina, quando sei nelle occasioni più, come dire, comuni. La quotidianità deve essere segnata dalla parola di Dio. È veramente sconsolante che non ci siano persone che sappiano quali sono i primi 5 dei 10 comandamenti, che non ci siano persone che sappiano quali sono i libri che compongono la scrittura, Antico e Nuovo Testamento. Non sto parlando del contenuto, perché lì ci perdiamo proprio, ma sto parlando proprio di Genesi, Esodo, Numeri, Deuteronomio e via via di seguito. quanto sconsolante è. Voglio sfidarvi a iniziare questo nuovo anno che sta per arrivare con un pieno progetto di far nostra la parola di Dio, di leggerla, di meditarla, se possibile anche attraverso uno di quei piani di lettura di un anno. Dici, ma sono noiosi, ma almeno dopo un anno lo completi, la leggi la parola, altrimenti rischi di abbandonarla, rischi di non tenerla. Sapete, la parola, l'acqua è molle e la roccia è dura, ma una fonte d'acqua con una goccia che cade regolarmente riesce a scavare la dura pietra. E questo è lo stesso effetto che ha la parola nella nostra vita. Essa può essere mansueta, essa può essere dolce, ma essa riesce a lavorare, essa riesce a scavare nella nostra vita. E allora impegniamoci. Impegnati, impegniamoci in questo 2014 che arriva a far nostra, a rimanere nella parola di Dio. Quanto di più semplice. Israele doveva amare Dio, camminare in obbedienza alla sua parola. Il solo impedimento alla benedizione era proprio questo, la loro disubbidienza. E la stessa cosa può dirsi di noi. Cosa accadrebbe se noi fossimo una chiesa che veramente ama il Signore e il prossimo con tutto il cuore, con tutto se stesso, con tutta la propria anima e con tutta la propria mente. Se c'è un proposito che possiamo fare nostro per il 2014 è proprio questo. Ama il Signore Dio tuo e servilo con tutto il cuore. Per concludere, era stato veramente lungo il cammino che i figli di Israele avevano dovuto fare in quei 40 anni nel deserto, 40 anni di vagabondaggio. Mosè li aveva accompagnati in tutti quegli anni e adesso che Mosè alla fine dei suoi giorni desidera mostrare al popolo che Dio è colui che provvede, è colui che dà la sua presenza, è colui che dà la protezione. E anche noi oggi la scrittura ci ricorda questo, che abbiamo bisogno della cura e della provvidenza di Dio. Dipendere dagli sforzi umani è pura follia, abbiamo bisogno della sua presenza. Ci saranno dei momenti in cui ci sentiremo anche noi abbandonati e ci chiederemo dove è Dio. E la scrittura ci assicura che anche se faremo difficoltà a percepirlo, i suoi occhi sono sempre su di noi, tutti i giorni dell'anno, tutti i giorni dell'anno. Ci saranno dei momenti in cui avremo bisogno della sua protezione, perché sicuramente ci saranno occasioni in cui saremo senza aiuto, senza speranza, in cui la nostra unica speranza sarà quella di un intervento soprannaturale. Dio può fare tutto questo. Noi come quel popolo siamo in viaggio. Abbiamo attraversato un anno e adesso stiamo entrando nel nuovo, con tante opportunità, con tante sfide e forse anche con tante minacce ed insidie. Dio ci ha condotto fino a questo punto, con la sua cura, con la sua provvidenza, con la sua benedizione. Entriamo allora in questo nuovo anno con lo stesso cuore che Mosè incitava ad avere il popolo, amando Dio con tutto il cuore, ubbidendo, servendo, legandoci stretti a Lui, radicati nella Sua parola. Che Dio ci benedica. Inchiniamo il nostro capo. Signore eterno, è bello riconoscere la tua grazia, la tua cura, la tua attenzione fino a quest'oggi. Signore, grazie, Signore, perché possiamo riconoscere la tua mano nelle cose positive, ma anche nelle cose non belle che ci sono finora capitate. Signore, grazie, Signore, che tu non ci hai lasciati soli, che non ci hai abbandonati alle sole nostre forze. Signore, apprestandoci, Signore, a venire davanti a un nuovo anno, a nuove opportunità, a nuove sfide, nuove minacce. Signore, vogliamo come quel popolo tenerci stretti alle tue promesse di cura, di presenza e di protezione. Signore, accordaci, Signore, queste cose. Fa, Signore, che queste cose possano essere vive e presenti nella nostra vita. Dacci, Signore, soprattutto di poter svolgere la nostra funzione primaria, che è quella di amare te con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima e con tutta la nostra mente. Signore, facci amare, facci servire, facci obbedire attentamente. Tienici, Signore, stretti a te. Signore, tienici radicati e fondati nella Tua parola, cioè che nient'altro possa, Signore, distrarci, che non possiamo lasciarci ingannare dalle lusinghe della nostra società, dalle tante risorse facili, dalle tante cisterne, dai tanti pozzi che offrono, Signore, acqua, ma che acqua che non disseta. Signore, dacci di rimanere fondati in Cristo Gesù nostro Signore, sapendo che è Lui, colui che ci porta verso la casa del Padre, sapendo che Lui ha iniziato una buona opera e che la porta a compimento. Nel Suo nome noi veniamo davanti a Te. Amen.